Buonasera. Allora, apriamo le nostre Bibbie a Proverbi, capitolo 6. Allora, Proverbi, capitolo 6, leggiamo da versetto 1 a 5. Figlio mio, se ti sei fatto garante per il tuo vicino, se hai dato la mano come garanzia per un estraneo, se hai colto nel laccio della parola della tua bocca, se hai preso dalla parola della tua bocca. Fai questo dunque, figlio mio, e disimpegnati, perché sei caduto in mano del tuo vicino. Va, gettati ai suoi piedi e insisti con forza il tuo vicino. Non dar sonno ai tuoi occhi né riposo alle tue palpebre. Disimpegnati come la gazzella della mano del cacciatore, come l'uccello della mano dell'uccellatore. Quindi non dare la firma, almeno che Dio non ti ha dato la conferma. No. Questo non sta insegnando che noi non dobbiamo prestare mai soldi alle persone o aiutarli in qualche modo. Quello che secondo me la parola di Dio ci sta insegnando è di non fare cose affrettate. Non fare cose che il Signore non ci ha detto di fare. No, di mettere la firma qui per un estraneo, quindi magari per uno che non è credente. E Salomone dice, scappi, cerca di liberarti da questa cosa, più presto possibile. E quindi io penso che anche noi credenti, come prima di prendere un impegno di tale genere, dovremmo pregare e essere guidati dal Signore. Che il Signore ti dice, fai quella cosa. Perché magari il Signore non vuole neanche che quella persona ha quella cosa che vogliono prendere, no? O magari nel tuo potere, tu dici, guarda, io non ti presto, ti do 200 euro per comprarti, sì, nella possibilità, ho detto, no? Perché cosa ha detto Gesù? Se qualcuno ti chiede il mantello o la giacca, dai anche il mantello, aspettando niente in ritorno. Che tante volte anche con la parola, magari qui parla di mettere la firma, di dare garanzia, ma anche noi tante volte siamo veloci con la bocca. Sì, non ti preoccupare, no? Troppo affrettato, non abbiamo pregato. Non abbiamo pesato le cose davanti al Signore, e anche Salomone dice stai attento anche di metterci in in partnership, farci socio con una persona che non è credente, perché in un certo senso tu dai la garanzia per un estraneo, tu stai mettendo la tua vita insieme alla sua. E la parola di Dio chiaramente dice che i figli di Dio non devono essere soci con i non credenti. Non vuol dire che non dobbiamo avere a che fare con i credenti, perché altrimenti, come dice Paolo in 1 Corinzi, dovremmo uscire da questo mondo. Però io direi che sarebbe sbagliato un credente di magari mettersi in affare con un non credente. Sarebbe sbagliato un credente di sposare un non credente, perché sono legame permanente. Va dalla formica o pigro, considera le sue abitudini e diventi saggio. Essi non ha né capo, né sovrante, né padrone. Si procura il cibo nell'estate e raduna le sue provviste durante la mietitura. Fino a quando, pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare. Così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. La persona da nulla, l'uomo malvagio cammina con la bocca... Chiudiamo qui il versetto 11. Qui parla della pigrizia e dice: o pigro, e penso che tutti noi, guarda la formica. Quanti di noi abbiamo visto le formiche, no? Sono esseri molto impegnati. Avete mai osservato le formiche? Quando ero bambino mi piaceva accendere il fuoco, mettere bombe nelle colline delle formiche, le formicai, scavarli, distruggere le loro cose. Però una cosa che ho notato, le formiche, anche se tu distruggi la cosa, anche in mezza giornata, cosa hanno fatto? Hanno ricostruito tutto, hanno risistemato tutto. O metti un ostacolo, avete mai fatto questo? Tutti i bambini, no? Tu vedi il sentiero delle formiche, metti un ostacolo, magari un po' si perdono, ma dopo, addirittura io ho visto le formiche fare tipo un ponticello con i loro stessi corpi, avete mai visto questo? E gli altri passano sopra. E qui la parola di Dio dice: guarda loro, che essi non hanno né capo, né sovrante, né padrone. Noi abbiamo un capo come credenti, giusto? Chi è? Gesù Cristo, capo della Chiesa. Ma le formiche, anche senza sorveglianza, loro danno quello che devono fare. E penso che anche nell'opera di Dio, tante volte fratelli e sorelle hanno un compito e bisogna avere sempre qualcuno che li ricorda di essere in tempo o di fare quello che devono fare. Ma non dovrebbe essere così. Le povere formiche che hanno un cervello molto piccolo, non so quanto, eppure loro si preparano in estate per l'inverno. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 19 e 21, Gesù ha detto, qui dice che la formica immagazzina le cose in estate per l'inverno. Noi credenti dove dovremmo immagazzinare le nostre cose? Allora giriamo in Matteo, così impareremo. Matteo 6, versetto 19: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dove è il nostro cuore questa sera? Come la formica si prepara per l'inverno, anche noi credenti dovremmo preparare per l'eternità. E quando eravamo a Ronzo, i responsabili con Bill, fratello Bill Gallatin, ci ha dato una bella sfida, no? E io sono stato sfidato. Questi versetti su essere un discepolo di Cristo, di lasciare tutto e seguire Cristo a tutti i costi. E è stata una bella sveglia, un bel ricordo che Cristo non ci ha chiesto di dare metà di noi stessi a Lui. Lui ci ha dato metà. Quanto ha dato il Signore per noi? Lui ha dato tutto se stesso, ha dato la sua vita. E quindi quanto di più dovremmo dare tutto quello che siamo al Signore? In versetto 12, la persona da nulla, l'uomo malvagio cammina con la bocca perversa. Quindi in questi quattro versetti vedremo cosa ha una persona malvagia. La prima cosa: hanno una bocca perversa, quindi parlano con perversità. Amica con gli occhi, parla con i piedi, fa cenni con le dita. Quindi uno che punta il dito, una persona malvagia, ha la perversità nel cuore, macchine del male continuamente. E l'ultima cosa: semina discordia. Una persona malvagia fa queste cose: ha la bocca perversa, punta col dito, ha un cuore perverso e semina discordia. Dio vuole portare unità, Satana vuole portare discordia. Perciò la sua rovina verrà improvvisamente, in un attimo sarà distrutto senza rimedio. versetto 16 e 19 viene un po' ripetuto le caratteristiche dell'uomo malvagio, e qui Salomone ci racconta sette cose che per il Signore sono un abominio per Dio. L'Eterno odia queste sei cose, anzi, sette sono per Lui un abominio. Quindi un abominio cos'è per Dio? È la cosa peggiore, è la cosa più schifosa, più ripugnante per Dio. E sono sette cose, e cinque di queste cose hanno a che fare con i parti del corpo. Gli occhi alteri. Alteri cosa vuol dire in italiano? Questo potrebbe essere esatto, la superbia. Questo potrebbe essere anche tradotto lo sguardo orgoglioso, no? Avete mai notato che cioè tutti noi abbiamo l'orgoglio? Penso che è il peccato più predominante nella razza umana, no? Amen. Però Dio vuole uccidere l'orgoglio, perché la parola di Dio dice: Dio resiste i superbi, ma dà grazia agli umili. Vogliamo la grazia di Dio? Io lo voglio. Io riconosco di essere una persona fondamentalmente orgogliosa e ho bisogno che Dio mi rende umile. Ma tu, una persona orgogliosa, tu vedi già dello sguardo, no? Hanno quello sguardo di superiorità. Io so tutto, io so meglio degli altri. Quindi Dio odia questa cosa. Lui odia questo sguardo superbo, orgoglioso. La seconda cosa, la lingua bugiarda. Chi racconta menzogne? Gesù ha detto: chi è il padre delle bugie? Satana. Quindi chi dice bugie è figlio di Satana. Chi racconta menzogne, chi inganna le persone. Le mani, quindi occhi, lingua, mani che versano sangue innocente. E penso che siamo testimoni che viviamo nei tempi, gli ultimi tempi. Gesù ha detto che negli ultimi tempi, prima del suo ritorno, a causa dell'abbondanza del peccato, l'amore di molti si raffredderà. No? Noi viviamo, io ho quasi 50 anni, noi viviamo in tempi quando accadono cose che in tutta la mia vita erano cose inaudite. Inaudite. Addirittura che ci sono persone talmente malvagie su questa terra che prendono bambini dalla strada, li ammazzano e prendono pezzi dei loro corpi a vendere al mercato nero. Non voglio stare lungo a queste cose, perché solo il pensiero ti viene il malessere, no? Mani che spargono sangue innocente. E io penso che anche nella nostra cultura, coloro che predicano promiscuità, coloro che promuovono la stregoneria, coloro che promuovono la perversità. Quelli hanno mani veloci a spargere il sangue dell'innocente, loro spargono il sangue dei bambini. La quarta cosa, il cuore, che escogita progetti malvagi. La quinta cosa, i piedi che sono veloci nel correre al male. Questa era una descrizione di me prima di conoscere Gesù Cristo. Quando io ero ragazzo, adolescente, in estate, quando non c'era la scuola, io e i miei amici ci trovavamo ogni sera per escogitare male. È così. E non sono fiero di questo, però posso dire, ogni sera ci trovavamo, fumare spinelli, a bere e pensare qualche piano cattivo, cosa potevamo macchinare quella sera. E dico solo per la grazia di Dio, Dio ha avuto pietà di me. I piedi veloci a correre al male. I miei piedi erano veloci a correre al male e ho raccolto il frutto di quello. Voi conoscete la mia testimonianza. Una vita distrutta, una vita che la gente dice tu o vai in carcere o finisce morta per strada. Ma loro non conoscevano il Signore Gesù Cristo, che Lui è capace di trasformare le vite e prendere una vita che è morta e trasformarla in una vita risuscitata. E chi avrebbe mai immaginato che sarei un giorno un pastore in Italia? Questi erano nei piani di Dio. La sesta cosa, il falso testimone che proferisce menzogne. Abbiamo anche tanti di questi nei nostri giorni, New Age, tante religioni false che proferiscono menzogne. L'altro giorno c'erano alcuni testimoni di Genova, vicino a casa mia, che evangelizzavano questi cinesi. E era un po' una sfida, ho detto dovremmo noi essere lì a proclamare la parola di Dio a queste persone. Invece queste persone che proferiscono menzogne. Abbiamo sentito Bill l'altra domenica che parlava della regina del cielo, no? Di Ezechiele. E in questi giorni ho ricevuto una notizia dei giornali come Benedetto XVI invocava la gente di invocare la regina del cielo. Cioè mi sembrava déjà vu, no? Bill ha detto questo la settimana dopo, Benedetto XVI ha convocato la gente di invocare la benedizione della regina del cielo, Maria. Chi proferisce menzogne? Dio dice per Dio è un'abominazione, perché inganna le persone, gli dà una falsa speranza in un falso idolo. Poi l'ultima cosa, chi semina discordia tra fratelli. Dio dice questa è un'abominazione per me. Chi semina discordia nella chiesa fra fratelli. Io penso che noi come credenti dovremo ognuno di noi arrivare alla maturità spirituale di comprendere che c'è il Signore, è un concetto molto semplice, c'è il Signore, amen, e c'è Satana. O stiamo lavorando per uno o stiamo lavorando per l'altro. Non c'è una via di mezzo. O noi stiamo seminando armonia, stiamo seminando edificazione, o noi stiamo seminando discordia. E dovremmo stare molto attenti, perché tante volte noi nel mondo evangelico, no, quali sono i peccati più abominevoli, no? Ognuno di noi magari abbiamo una lista, no? L'omosessualità, no? L'adulterio. Nominate voi qualcun altro, no? Rubare, non lo so. Nominate i vostri lista dei top 10, no? Ma Dio dice che anche con la bocca seminare discordia fra credenti è un'abominazione davanti a Lui. Io penso che noi credenti, non solo di questa comunità, ma di tutte le comunità che amano il Signore e predicano la Sua parola, dovremmo capire che siamo tutti dalla stessa parte. Amen. O almeno dovremmo esserlo. Amen. Noi non stiamo combattendo contro la Chiesa Battista o contro la Chiesa di quella denominazione. Loro sono dalla nostra parte. Noi siamo tutti nel regno di Dio. E anche il Signore Guardiamo un attimo nel Vangelo di Marco, capitolo 9, perché io penso che noi come credenti dovremmo avere timore di Dio e ricordare sempre le parole che Gesù disse all'Apostolo Paolo quando lui era sulla strada di Damasco. Cosa ha detto il Signore a Paolo su quella strada? Saul, Saul, perché mi perseguiti? Perché Saul stava perseguitando Gesù Cristo? Stava perseguitando i credenti in Gesù Cristo. In Marco capitolo 9, versetto 38, allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse: Maestro, noi abbiamo visto un tale che non ci segue scacciare i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo proibito perché non ci segue. Quindi già gli apostoli avevano creato la prima denominazione, no? Signore, lui non viene nella Calvary Chapel o nella chiesa pentecostale o la chiesa battista o metodista o quello che vuoi, non deve fare queste cose nel nome di Gesù. Ma guardate la risposta di Gesù. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché nessuno può fare un'opera potente nel mio nome e subito dopo dire male di me, poiché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere di acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà affatto la sua ricompensa. Quindi Gesù ha detto: ci sono due squadre, c'è la squadra di Gesù e c'è la squadra di Satana. Dove vogliamo giocare noi, fratelli? Amen. Purtroppo tante volte nella Chiesa ci sono separazioni fra fratelli, ma non pacificamente o armoniosamente, no? Nel libro di Atti noi leggiamo che Paolo e Barnaba, voi conoscete la storia, no? Gian Marco aveva abbandonato Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario, e quindi Paolo non voleva riportare Marco con loro, perché lui teneva che lui non era un fratello fedele, era inaffidabile, e ha detto: io nel mio gruppo ministeriale non voglio questo fratello. Ma Barnaba era una persona forse con più grazia, più, non lo so, più perdono, e lui ha detto: no, secondo me dobbiamo perdonare Gian Marco, dobbiamo dargli un'altra opportunità. Però la Bibbia dice che questa differenza di opinione era talmente forte che loro hanno deciso di ognuno va per la sua strada. Però è importante notare che non hanno litigato. Paolo non è andato via sputando su Barnaba e Barnaba non è andato via sputando su Paolo, almeno nella Sacra Scrittura non vediamo questo. Ha detto: vabbè, tu hai la tua idea, io la mia, Dio ti benedica. Anche io e Silvana, quando abbiamo lasciato il ministero dove eravamo prima di lavorare con la Calvary Chapel, noi abbiamo lasciato pacificamente, anche se non eravamo d'accordo con tante cose. Noi abbiamo parlato chiaramente con il pastore, il direttore di quel ministero, in privata, ma non abbiamo creato nessun discordio fra i fratelli. Abbiamo salutato i fratelli: Dio vi benedica, Dio ci sta chiamando in un altro posto. E purtroppo tante volte non è così fra di noi, no? Succede una divisione, ci attacchiamo come che forse quei altri fratelli, quell'altra chiesa era dell'opposizione, ma non è così. Gesù ha detto: chi non è contro di me è con me. Nel Vangelo di Luca capitolo 11 versetto 23, qui è la storia quando Gesù ha scacciato demoni e i farisei hanno detto che lui scacciava demoni per Satana. Leggiamo dal versetto 19: or se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebub, per mezzo di chi li scacciano i vostri figli? Perciò essi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Quando l'uomo forte e ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui, lo vince. Questo gli toglie l'armatura del quale confidava e ne divide le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. E quindi di nuovo questo concetto: se non stiamo raccogliendo con il Signore, noi stiamo disperdendo per il nemico. E dobbiamo stare molto attento. Versetto 20: figlio mio, custodisci il comandamento di tuo padre e non dimenticare l'insegnamento di tua madre. Tienili dal continuo legate sul tuo cuore e fissili intorno al tuo collo. Quando camminerai, ti guideranno. Quando riposerai, veglieranno su di te. Quando ti risveglierai, parleranno con te. Poiché il comandamento è una lampada, e l'insegnamento una luce, e le correzioni dell'ammaestramento sono la via della vita. Di cosa si sta parlando Salomone qui in questi versetti? Solo dell'insegnamento di papà e mamma? Il comandamento, la legge e la parola di Dio. E quindi lui dice: legalo al tuo cuore, la parola di Dio. Fissili intorno al tuo collo. Quando camminerai, ti guideranno. Quando riposerai, veglieranno su di te. Quando ti risveglierai, parleranno con te. Poi versetto 24: per proteggerti dalla donna malvagia, dal lusinghe della lingua della straniera. Noi non dobbiamo, nel momento di guai della tentazione, cercare di imparare la parola di Dio. Amen. Noi dobbiamo averlo, deve essere la nostra abitudine di assimilare la parola di Dio dentro di noi. Io non sto dicendo che noi come credenti non peccheremo più, non cadremo più in tentazione, perché penso che sarebbe una bugia. Però noi come credente, più tempo che conosciamo il Signore, più tempo dovremo maturare. E maturare vuol dire camminare sempre più in santità. Noi siamo in Cristo santificati e perfetti già oggi. La posizione che ognuno di noi abbiamo in Cristo non possiamo mai migliorare. Amen. Perché la Bibbia dice: colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi, che potessimo noi diventare la giustizia di Dio in lui. Quindi Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e noi abbiamo preso la sua giustizia. Però qui sulla terra questa santificazione viene attuata. Dio vuole portare ognuno di noi alla perfezione. Comprendete? Dio vuole che noi realizziamo questa santificazione non come una cosa, in cielo saremo perfetti, ma che noi, mentre maturiamo e mentre assimiliamo la parola di Dio, cammineremo sempre più in perfezione. Siete d'accordo? Sarebbe un po' ridicolo che io, che sono convertito a 27 anni, ancora magari cado nei stessi errori che cadevo quando era un nuovo credente. E posso assicurarvi che più tempo che tu cammini con Dio e tu immagazzini e assimili la parola di Dio nella tua vita, alcuni di quei vizi e peccati che ti avevano così legato, vedrai che la loro potenza sparirà. Quando io ho conosciuto il Signore, io avevo fumato spinelli ogni giorno per 11 anni. Quindi mi svegliavo e fumavo un spinello, e quando andavo a letto fumavo un spinello, e tutto il giorno più o meno fumavo spinelli per 11 anni. Era molto legato alla marijuana. E devo dirvi che quando ho conosciuto il Signore mi ha liberato dalla droga, ma devo dirvi che era una forte tentazione. E confesso che qualche volta sono caduto di nuovo, anche dopo che ero credente. Di nuovo ho fumato qualche spinello, poi sentivo molto in colpa, sentivo veramente terribile. Però la parola di Dio: resistete il diavolo e lui cosa farà? Fuggirà da voi. Noi resistiamo per la grazia di Dio, per la potenza del Signore, non per nostra forza. E più resistiamo e più assimiliamo la parola di Dio, quella tentazione avrà sempre meno potere sulla nostra vita. Quando ero missionario in India, noi dovevamo andare in Pakistan, e mio collega, che era canadese, doveva andare a Islamabad a rinnovare il suo passaporto all'ambasciata canadese. Era fuori dalla città di Islamabad, quindi abbiamo preso un autobus che ci ha portato in questa campagna montanuosa della Pakistan. E questa ambasciata era tutta da sola in mezzo alla campagna, tutto questo complesso. E dove ci hanno lasciato davanti, di fronte all'ambasciata canadese, c'era un campo, immaginate, lungo e largo quanto gli occhi potevano vedere, pieno di cannabis, pieno di marijuana, piante alte, pronti per raccogliere. E non quella marijuana scadente, no? Il migliore. Questo era il mio sogno prima di conoscere il Signore. Era il mio sogno di trovarmi tonnellate gratis. E sapete una cosa? Non mi attiravo affatto. E io ho detto grazie. Io lodavo il Signore lì in mezzo col campo. Ho detto grazie Signore, questo non ha più potere nella mia vita. Perché ero un schiavo una volta di quella cosa. Custodisci la parola, mettilo sul tuo cuore, legalo, perché poi ti proteggerà dalla donna adultera, ti proteggerà, ti parlerà nel momento della tentazione. Per proteggerti dalla donna malvagia, dalla lusinga, dalla lingua della straniera. Non desiderare in cuore tuo la sua bellezza, non lasciarti avvicinare dalle sue palpebre. Poiché per una prostituta uno si riduce un tozzo di pane, e la moglie di un altro dà la caccia all'anima preziosa di un uomo. Puoi un uomo portare fuoco nel suo seno senza bruciarsi gli abiti? O puoi un uomo camminare su carbone accese senza bruciarsi i piedi? Secondo voi? La risposta? No! Un forte no! Io sono una prova vivente che se giochi col fuoco ti brucia. No? Il mio avambraccio, sapete che ho preso fuoco, no? Si gioca col fuoco, ti brucia. La parola di Dio dice: non pensare che tu puoi giocare col peccato sessuale e non sarai bruciato. Sarai bruciato. Sarai bruciato come il fuoco ti brucerà. Stai sicuro? Cos'è di chi va dalla moglie di un altro? Chi la tocca non rimarrà impunito. Non si disprezza il ladro se ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame. Ma se viene colto in fallo dovrà ricostruire 7 volte e dare tutti i beni della sua casa. Quindi Salomone dice: un ladro se ruba che è sbagliato, però se lo fa perché ha fame, la gente lo perdonerà. Però se tu tradisci, vai con la moglie di un altro, quell'uomo non ti perdonerà. Ma chi commette adulterio con una donna è privo di senno, quindi non capisci niente, è uno che ha perso senso. Chi fa questo distrugge la sua stessa vita. Noi una volta abbiamo avuto a che fare con una situazione del genere, e questo fratello era come lui era come cercato, era come uno che era in trance, una droga, no? Aveva perso tutti i sensi, abbandonato la moglie per un'altra donna, che poi dopo un po' con la donna ha abbandonato lui, e lui ha distrutto la sua vita. Troverà ferite e disprezzo, la sua vergogna non sarà mai cancellata, perché la gelosa rende furioso il marito, la gelosia, scusate, rende furioso il marito, che sarà senza pietà nel giorno della vendetta. Egli non accetterà alcun riscatto e non sarà soddisfatto anche se dovesse fare molti regali. Figlio mio, quindi in capitolo 7 di nuovo un'esortazione quasi uguale a quello di capitolo 6. Figlio mio, custodisci le mie parole e conservi dentro di te i miei comandamenti. Custodisci i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla dei tuoi occhi. Come proteggiamo la pupilla del nostro occhio? Più di un'altra cosa. Qual è la parte più sensibile del tuo corpo? Venite qui avanti e vi dimostrerò. È l'occhio, no? Pensate un attimo. L'unico posto che non può essere toccato da cose esterne è l'occhio. E lui dice: proteggi con la parola di Dio la tua anima come proteggi i tuoi palpebre, gli occhi. Legateli alle dita, scrivili sul tavolo del tuo cuore. Quindi non solo avere una conoscenza mentale della parola di Dio, ma medita ogni giorno sulla parola di Dio. Io vi direi, fratelli, sarebbe buono di leggere un proverbio ogni giorno della tua vita. Poi leggi anche altre parti della parola di Dio. Scrivili sul tavolo del tuo cuore, di alla sapienza: tu sei mia sorella, e chiama amico l'intendimento, affinché si custodiscano dalla donna altrui, della straniera che usa parole lusinghevoli. E quindi di nuovo in capitolo 7, se noi scriviamo la parola di Dio sui nostri cuori, sarà una protezione dal cadere nel peccato. Tutti i peccati, non solo il peccato di adulterio. Dalla finestra della mia casa guardavo attraverso la grata e vidi tra i sciocchi, scorsi tra i giovani, un ragazzo privo di senno. Quindi un ragazzo che non capisce niente. Che passava per la strada presso l'angolo della straniera e si dirigeva verso la sua casa. Qui quando parla dello straniero non parla esattamente di, nel senso di straniera di colore, di nazione, di etnia, ma la donna adultera, la donna prostituta. Al crepuscolo, sul declinare del giorno, mentre scendeva la notte nera ed oscura, ecco Farlissi incontra una donna in vesti da prostituta e astuta di cuore. Ella è turbolenta e provocante e non sa tenere i piedi in casa sua. ora sulla strada, ora per le piazze, sta agguato ad ogni angolo. Così essa lo prese e lo baciò, poi sfacciatamente gli disse: dovevi fare i sacrifici di ringraziamento, proprio oggi ho adempiuto i miei voti, per questo sono uscito incontro a te per cercarti e ti ho trovato. Ho adornato il mio letto con coperte di arazzo, con lino colorato di Egitto, ho profumato il mio letto di mira, di aloe, di cinnamomo. Vieni, inebriamoci di amore fino al mattino, deliziamoci in amore, in amorosi piaceri, perché il mio marito non è in casa, ma è partito per un lungo viaggio, ha preso con sé un sacchetto di denaro e tornerà a casa soltanto al plenilunio. Allora, cosa sta dicendo in questi ultimi versetti questa donna a questo ragazzo? Poche parole. Qualcuno ha un'idea? Sì, però c'è un altro messaggio. Lei dice: mio marito non è a casa, tornerà. Cosa sta dicendo lei a lui? No? Esatto. Nessuno saprà. Nessuno scoprirà. Mio marito è via. Nessuno saprà. Certo, perché noi possiamo ingannare il pastore, possiamo ingannare nostra moglie, i nostri figli, i fratelli in chiesa, i nostri colleghi, noi possiamo ingannare tutti, ma c'è uno che non si può ingannare, perché il Signore vede ogni cosa. Quindi lei inganna e dice: non ci saranno conseguenze, nessuno vedrà a questo peccato, ma ci saranno conseguenze. Ella lo seduce con parole persuasive, lo trascina con la dolcezza della sua labbra. Egli la segue senza indugio, come un bue va al macello, come un incatenato va alla punizione dello stolto. Quindi Salomone paragona questo giovane stolto come un animale che va per essere ammazzato. Finché una freccia non gli trafigge il fegato, come un uccello che si affretta senza sapere che un laccio è teso contro la sua vita. Questo versetto è molto interessante, perché il fegato, cosa fa il fegato? No, il fegato cosa fa nel corpo? Cosa è la sua funzione? Filtra il sangue, pulisce il sangue. I medici moderni, no, una cosa insaputa ai tempi di Salomone, e penso che avete sentito, i medici moderni hanno scoperto che una persona che subisce stress, una persona che vive con una coscienza, come si dice, tipo con punta, il fegato crea veleni nel corpo. Sapevate questo? Una persona che vive con molto stress, il fegato va male, il fegato non pulisce come dovrebbe e quindi porta anche malattie fisiche. Quindi è interessante che Salomone dice che sarà una freccia nel fegato. Perché? Perché questo ragazzo dovrà vivere col senso di colpa che ha rubato la moglie di un'altra persona, che deve vivere una vita nascosta. Or dunque, figli miei, ascoltami, fate attenzione alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si volga dietro le sue vie, non sviarti per i suoi sentieri, perché ne ha fatto cadere molti feriti a morte. E tutti quelli da lei uccisi erano uomini forti. Quindi non è la forza fisica, non è la forza mentale, è la forza del Signore che ci può tenere fuori dal male. La sua casa è la via del Sheol, quindi il luogo della morte, che scende e penetra lì, della morte. Vogliamo alzarci in piedi. Signore, grazie che la tua parola è pura, è una spada che taglia fino al midollo del nostro essere. Signore, tu sai perché siamo qui questa sera, tu sai perché questa parola è stata portata questa sera. Magari qualcuno sta lottando anche con le tentazioni sessuali, Signore, o altre tentazioni. E Signore, preghiamo veramente che possiamo legare la tua parola al nostro cuore. Possiamo scriverla e custodirla come le palpebre dei nostri occhi, Signore. Signore, liberici dal male, liberici da ogni tentazione. Signore, noi guardiamo a te, perché tu sei colui che combatte per noi. Tu sei la nostra forza. Signore, rivestici con la tua grazia di essere puri e santi in una generazione malvagia. Che veramente le persone che ci vedono possono vederci e dire: quello è un uomo santo, quella è una donna santa. Ma Signore, non perché diciamo le parole giuste, ma perché la tua santità ci circonda. Signore, grazie, grazie per i miei fratelli. Adesso accompagnaci a casa, Signore, darci una notte di riposo, che domani possiamo vivere, Signore, per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.